per gente come noi che da anni viene a messa è proprio la cosa più scontata di tutte. Però appunto la messa è proprio questa che fa le cose scontate e invece fa vedere che dietro le cose scontate c'è l'abisso del mistero di Dio, no? Dico è scontato, ma a pensarci impressiona sempre. L'idea di un Dio, perché se noi facessimo un dialogo interreligioso, per dirla con le parole, no? E andassimo col nostro cartellino di cattolici a dire qual è il nostro Dio, forse diventeremmo rossi a dire che è uno che ha voglia continuamente di venire a mangiare. Vabbè, che Dio è? In genere tutti si danno da fare a presentare Dio che non ha fame, non ha sete, che è felice, che se ne frega di tutti perché lui è beato in se stesso, perché è onnipotente, perché non ha il mal di denti, no? E invece noi presentiamo un Dio che ha voglia di venire a mangiare da noi, tra l'altro. Noi non dobbiamo dimenticare che il nostro mangiare, per quanto bello, per quanto cucinato bene, è un mangiare che bisogna morsicare coi denti, bisogna masticare, uccidere, triturare, digerire, espellere quello che non serve più. Cioè, è una faccenda che non è così divina, no? E appunto invece il Signore ce lo dice alla messa, ma avete sentito le letture di oggi, hanno a tema questo, mi pare, sia per Abramo sia per Marta e Maria. Il Signore viene a visitarci, eccolo alla quercia di Mamre, da Abramo e Sara, eccolo a Betania, a casa di Marta e Maria, perché a lui piace stare con gli uomini, entrare nelle loro case e mettersi a mangiare. Ecco, sto alla porta e busso. Apocalisse riassume mirabilmente la passione di Dio quando attraversa il mondo. È quello di andare alle porte a bussare. Francesco ha capito questo, eh? Ma l'aveva detto Gesù: andate, bussate, se vi sarà aperto sedetevi, mangiate quel che vi danno. No, lui conosceva Dio. La passione di Dio è di bussare alle porte. Sto alla porta e busso, se mi aprirai entrerò da te e mangerò con te. E una delle immagini indimenticabili con le quali Dio morì, con le quali Gesù morì pensando alla destra del Padre cosa avrebbe fatto, è quella del forestiero: ero forestiero e mi avete ospitato. Cioè si è messo nei panni appunto di uno che arriva in casa straniera e guarda te, gli aprono la casa, lo fanno sedere a mangiare. Questo per Gesù, per alcuni versi, è il massimo che possa capitare a Dio in questo mondo, perché è il massimo che possa capitare all'uomo, appunto. Eccetera. Capite, la predica apre delle cose e poi si viaggia, no? Perché è tutto il tema dell'Eucaristia, è tutto il tema appunto del fatto che un banchetto per la nostra fede riassume tutto e contiene la promessa finché egli venga. Noi stiamo aspettando che una volta torni e capiamo veramente cosa vuol dire che viene a mangiare da noi, no? Intanto si capisce una cosa: che valore abbia per la fede cristiana l'ospitalità. È ormai andata fuori commercio tra i cristiani come tema spirituale, no? Ma per le generazioni dei primi cristiani l'ospitalità era al centro della fede. La fede si esprime soprattutto come ospitalità. La lettera agli ebrei, ma perché la lettera agli ebrei presenta il cammino della fede come un pellegrinaggio. Allora, per un pellegrino la cosa più importante è che ci sia l'ospizio e che ci sia l'osteria e che ci sia la casa ospitale, no? Allora è chiaro, la lettera agli ebrei dice: siate ospitali, perché praticando l'ospitalità alcuni di noi hanno accolto in casa loro gli angeli senza saperlo. Si riferisce all'episodio degli angeli di Mamre, evidentemente, no? Della Trinità, come poi Rubliev ed altri hanno letto, come a dire che l'ospitalità è raffigurabile come un angelo tradotto, come la parola di Dio che viene a noi nella figura del pellegrino, cioè una figura del fratello che chiede di essere accolto. E basterebbe questo inizio per andare a leggere tutta una civiltà, per leggere una famiglia, per leggere una persona, ma per leggere anche tutta una civiltà, per esempio. Giustamente noi diciamo la nostra società non è conviviale come le società tradizionali, non è ospitale, perché siamo tutti organizzati con l'appartamento, con la porta di sicurezza, ma non moralisticamente, perché siamo obbligati a organizzarci così, perché poi le civiltà ospitali avevano le mura, le porte che chiudevano alle 10 di sera e pagavano le tasse entrando, appunto non bisogna fare le poesie. Però il sistema che noi abbiamo messo in piedi democratico e che ci obbliga a difenderci uno a uno per alcuni versi, in questa società appunto noi perdiamo comunque certi valori e comunque questa è una società poco ospitale, cioè l'ospitalità è un valore debole in questa civiltà. E c'è un contrasto tra il moltiplicarsi dei servizi, il calare dell'ospitalità. È tipico, per esempio, ci muore papà e mamma in casa, siamo imbarazzati a ospitarli, no? Questo è un esempio tipico, non perché non vogliamo, perché è difficile. Mentre invece siamo bravissimi a organizzare gli ospizi o gli ospedali. Malato, va là, no? E questo è tipico di questa società moderna, che razionalizza i servizi. E comunque appunto in questa civiltà questa scarsa ospitalità non è che poi viene rimediata da tutto quel sentimentalismo, quello psicologismo che è raffigurabile nel continuare a mangiare tra amici, per esempio, perché questo c'è oggi, ma non rimedia al bisogno di ospitalità. Il moltiplicarsi spesso pesante e faticoso delle cene tra amici, da cui il Vangelo mette in guardia. Ricordate quando Gesù dice, quando offri un pranzo o una cena, non invitare sempre i tuoi amici, i tuoi fratelli, i tuoi parenti, i tuoi vicini ricchi, sottinteso, perché questo finisce di murarti continuamente, è un continuo chiuderti sull'identico. Al contrario, paradossalmente evidentemente, però fa capire cos'è l'ospitalità, al contrario invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, lo straniero, l'estraneo, perché egli è più evidentemente portatore della parola profonda dell'ospitalità, perché se l'ospite è lo straniero, lo zoppo, ti ricorda più facilmente quale sia la tua condizione originaria, perché anche tu sei stato straniero nel paese d'Egitto. Cioè ti ricorda che anche tu sei un mendicante e che se vivi mangiando con gli amici è per un regalo, non è perché puoi tu, è perché ti è stato dato. Questo te lo ricorda sto povero Cristo che arriva lì, non ha niente, ma anch'io sarei così, punto. E d'altra parte, quello che arriva come straniero, che va soprattutto ascoltato, non è che gli butti lì il pane e dici vai, adesso vai a mangiarlo, se no non è ospitalità, l'ospitalità è accogliere, quindi ascoltare la parola di cui è portatore il pellegrino che arriva, e la parola di cui è portatore è l'invito alla prossimità, alla fraternità. E questo rivela quale sia il volto più vero di Dio, il samaritano che si fa prossimo, il traghettatore della fraternità, eccetera, eccetera. Allora si incomincia a capire se si entra in questo ordine di idee, perché mai a Dio piaccia venire a mangiare, perché ci sorprende nel gesto più, come si dice, più animalesco proprio, no, è più violento. Nel gesto anche più carico di fraternità, però, perché qui è ridotto all'osso, è così la faccenda, o si mangia insieme o si crepa, o mangiamo insieme oppure ammazzo te o tu ammazzi me perché è mio e tuo. Ridotto all'osso l'uomo è questo. Ecco, Dio lo va a sorprendere lì e proprio nel mangiare lo educa. Lì dove la vita e la morte, la violenza e la solidarietà si giocano nella carne, Dio viene a fare il pedagogo, perché l'uomo impari come ha fatto la mamma, che ti ha fatto attendere a mangiare, che ti ha fatto riconoscere che c'è anche il fratellino, che ti ha fatto capire che comunque ci sono gli altri, ci sono i poveri, che ti ha fatto andare a lavorare per guadagnare da mangiare. Così fa Dio, il quale deve educare questo animale a capire che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non di solo pane vive, ma della fede vive, e cioè del dono del prossimo. Che l'accoglienza della fede cos'è? Il regalo che bisogna credere è la grazia del prossimo, della sua accoglienza. Dio ti dà dei fratelli, questo è il senso del mangiare. E su questo sfondo si può forse capire meglio il racconto di Marta e Maria, la cui posta in gioco non è, anche qui psicologicamente parlando, la vita attiva e contemplativa, anche magari, cioè che bello poter andare in un monastero, andare in un bosco in silenzio, contemplare, capi? No, e poi correre con la macchina, poi andare in balera, mettere insieme tutto in modo che uno poi è completo. Appunto, non è un discorso sulla vita attiva e contemplativa, ma in realtà, come sempre fa Gesù nelle due figure, che magari avrà preferito Marta, di fatto, che gli preparasse da mangiare, non è quello lì il discorso, non fate obiezioni di quel genere lì, appunto. È che in queste due figure Gesù, appunto, fa vedere ancora una volta i due modi di vivere. Il racconto mette in questione un certo modo di fare, ne propone un altro, che è la fede, che è il fare che coglie la parola del fare, la rivelazione del fare. Marta si inquieta e si agita per molte cose, che poi sono quelle necessarie per preparare una cena, se no. E Gesù le dice però: tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, però sta attento a non perdere l'unica necessaria. Questa è la parte migliore, ed è quella che si è scelta Maria. E qual è la parte migliore? La parola di Gesù. Il vero cibo, perché l'uomo non vive di solo pane. Come a dire che in questa ospitalità non si tratta solo di nutrirsi di piatti ben preparati, ma della parola di vita eterna. Il pericolo è che Marta immagina che l'essenziale è ciò che fa lei per Gesù. Non ha compreso che l'essenziale è ciò che va da Gesù a lei, donde la sua agitazione non ha mai fatto a sufficienza. Ma si può fare a sufficienza per Dio. Per esempio, se uno si mette da questo punto di vista dell'inquietudine, no. In realtà ciò che noi facciamo è solo ciò che Egli ci ha dato. L'accoglienza di Marta è un'accoglienza che vuole dare. L'accoglienza di Maria cerca di ricevere. Mette in avanti, appunto, la grazia, il dono. In questo senso, se leggete l'episodio, Maria non parla mentre Marta continua a parlare, ma ascolta. Si potrebbe anche dire, c'è un primato dell'ascolto sul parlare, che è il primato della grazia. Cioè, è più importante ciò che lui dice rispetto a ciò che io voglio dire. Ma questo è tutto il rapporto tra la religione e la fede, tra il costruire qualcosa per Dio e l'accogliere la vita come un suo dono, appunto. Allora, non viene criticata l'azione di Marta, ma la sua agitazione che non le permette di vedere ciò che riceve da Gesù, cioè di non vedere che anche il suo lavoro, che è quello che lei deve fare, è un dono. Cioè, se io preparo da mangiare a un ospite, è ciò che gli devo per il regalo che mi fa. Non è che io lo sto inchiodando, gli sto dimostrando, lo sto catturando, gli sto restituendo solo qualcosa di ciò che lui mi dà. La grazia precede la legge, vuol dire questo poi. È lui che ama per primo, è la figura del prossimo che è antecedente appunto a ciò che io voglio fare per lui. e ciò che Lui ha fatto per me venendo vicino. Ma questo in qualche maniera è cogliibile in tutti, perché Gesù dice addirittura: se uno ti picchia, porgi l'altra guancia. Perché la fede in qualche maniera vede anche nell'assassino il possibile fratello. Cioè, è questa appunto la trascendenza del rapporto con l'altro. E quindi non c'è da contrapporre Marta e Maria, ma sarebbe insieme appunto contemplativi nell'azione, dicevano, ma appunto la fede ci insegna a vivere tutte le cose che facciamo come il regalo di un altro. Questo toglie l'inquietudine, l'agitazione. E si tratta appunto, ma questa che è una cosa che detta così sembra semplice, provate a pensarci in concreto e applicarla, proviamo a applicarla. Questa è la vera conversione, l'unica vera conversione, questo è l'esodo. Cioè tutte le volte che tu fai qualcosa devi continuamente uscire dall'atteggiamento che tu hai di credere che la stai facendo tu, ma che in qualche maniera ti devi convertire all'idea che stai rispondendo a un regalo che hai ricevuto. Questo punto di vista è assolutamente stravolgente rispetto a ciò che noi pensiamo. Questa è la difficile conversione, il battesimo, l'esodo, per diventare figli. Da animali che siamo, si diventa figli se si riceve la grazia. Ricordate che ci dicevano così. Se siamo battezzati riceviamo la grazia, ma la grazia e il battesimo lo ricevi così, accettando nella tua libertà, che la tua libertà sia una risposta appunto, e che ciò che ti capita sia più prezioso rispetto a ciò che è in se stesso, per la promessa che esso contiene, proprio ancora una volta come Abramo, il padre di tutti i credenti. Anche Abramo, la quercia di Mabre, quando sono arrivati gli ospiti, si è dato da fare per tutti i preparativi, ha ammazzato il vitello più bello che aveva. E poi, avete visto, si ferma, finisce col fermarsi in piedi presso di loro sotto l'albero, mentre gli ospiti mangiano. E gli ha dato tutto, quello che aveva, e riceve in dono un figlio, la discendenza benedetta, che compirà ogni promessa e ogni attesa.